Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Benvenuti a Teleambiente per un'intervista speciale con un ospite speciale. Abbiamo il piacere di avere con noi nuovamente, e la ringraziamo, l'ambasciatrice Elena Basile. Già ambasciatrice d'Italia in Belgio, scrittrice, editorialista del Fatto Quotidiano, questa intervista la dedichiamo al suo reportage da Teheran a Mosca e alle analisi emerse in Russia sul futuro della guerra, sempre un articolo uscito qualche giorno fa che ha anticipato quello che l'ambasciatrice aveva capito, i rutte di turno avrebbero detto. Dalle analisi dell'ambasciatrice Elena Basile emerge in Russia il pensiero sul futuro della guerra, sul declino e decadenza dell'Europa, sulle politiche di Trump, che sono quelle sempre dall'ambasciatrice Elena Basile dette e scritte, che Trump è preda dei neocon e di Israele, quindi naturalmente lui è l'esecutore di altri che comandano. E poi, mentre andiamo in onda, l'ambasciatrice Basile lo aveva già anticipato. Sono ripresi i bombardamenti statunitensi verso l'Iran e l'Iran ha risposto. Quindi ieri c'è stata un'operazione sui future, quindi già chi guadagna sui future del petrolio? E poi una riflessione, perché l'ambasciatrice è stata, come abbiamo detto, a Teheran, quello che è apparso sconvolgente e che tutte le agenzie e i titoli dei quotidiani, qualche migliaio di persone ai funerali di Ali Khamenei. Ma tenete presente che Trump ha preso a bombardare quando ci sono ancora in corso i funerali dell'Ayatollah assassinato con un raid israeliano. Naturalmente non parlo più. Ambasciatrice, ci siamo visti qualche giorno fa con i suoi amici Guzzi e Fazzi. Naturalmente lei ha, voglio dire, come si dice, ha stupito i borghesi perché li ha portati dentro la realtà del mondo, perché bisogna essere reali quando si affrontano questi problemi, tant'è che anche il suo amico, mi permetto di dire, l'ex deputato Pino Arlacchi, nel suo articolo pubblicato dice: questa guerra continuerà anche se l'Occidente imploderà, perché i tempi sono quelli, citando anche Toynbee, però la morte del drago sarà dura e speriamo che non commetta altri crimini di guerra. A lei la parola e grazie di essere qui con noi.
Oh, grazie, grazie per questo invito. Ma in effetti, sin dal mio reportage sull'Iran, per carità, io sono stata 12 giorni in Iran a gennaio quando c'erano le manifestazioni e un periodo altrettanto breve a Mosca. Ho sempre dichiarato: non sono né un'esperta di Iran né tantomeno un'esperta di Russia, sono solo una persona che è costata con onestà intellettuale e quello che chiunque potrebbe vedere andando in Iran o in Russia, anche a Mosca soprattutto, e anche per periodi brevi. E beh, i funerali del di Khamenei, hanno dimostrato che quello che raccontavo, che erano impressioni dopo un breve soggiorno, non erano sbagliate, nel senso che esiste una borghesia laica in Iran, che tra parentesi è libera di criticare il governo e che vorrebbe un cambiamento di governo. Io non lo chiamo regime, perché se chiamiamo governo quello israeliano, io credo che dovremmo chiamare governo anche quello iraniano, che è ovviamente una Repubblica Islamica teocratica, che quindi ha anche al governo una parte religiosa che ha anzi la sua ultima parola. Però esiste una dinamica istituzionale, esistono i laici come Pezenskia, come Agaci, questo ministro degli esteri che è diventato ormai molto popolare in Occidente, esiste una leadership colta, magari i CD, l'educazione della classe dirigente europea fosse paragonabile a quella iraniana. Parliamo di dottorati in materie scientifiche e umanistiche e di capacità di parlare più lingue. Si tratta di persone che sono venute in Occidente e conoscono la cultura occidentale, ma in più conoscono la loro meravigliosa cultura. Basti pensare alle poesie, ai poeti, ai grandi poeti iraniani che forse non hanno uguali in Occidente. E dunque, quando io sono andata, ho visto sì questa borghesia che mi sembrava una minoranza che era soprattutto stanca non tanto della mancanza di libertà, perché, ripeto, in Iran, diversamente da quanto accadeva con lo Shah, si può parlare liberamente contro il governo e oggi le donne camminano in jeans, capelli al vento e nessuno trova niente da ridire. Oggi, forse era diverso prima, ma oggi è così. Questa borghesia ristretta che vuole soprattutto standard di vita occidentale, che guarda la CNN, la BBC e ha il mito dell'Occidente, si confronta però con milioni e milioni di iraniani che sono invece per il regime. E guarda caso, non sono tanto borghesi. La maggior parte del popolo che sostiene il regime, del resto come avviene, che ne so, in Turchia, sono le persone religiose. Cosa vogliamo fare di questo popolo? Sterminarlo? Non hanno il diritto di esistere perché noi partiamo dal presupposto che la donna in jeans e capelli azzurri e i tatuaggi è femminista, mentre la donna in chador non lo sarebbe. Io invece ho incontrato tante donne in chador o in hijab, donne impegnate, donne che dirigevano uffici, donne realizzate, sposate in carriera e francamente ho visto queste donne molto occidentalizzate che a volte erano le amanti di uomini ricchi, di imprenditori ricchi italiani. Dove sia il femminismo? Beh, giudicatelo voi. Comunque, l'Iran è riuscito a dimostrare con la sua resilienza anche di popolo, perché sono scesi in piazza quando c'erano i bombardamenti, hanno dimostrato una fedeltà soprattutto a Khamenei, che era considerato una guida spirituale. Probabilmente c'era un mito di Khamenei, come c'è tante volte in poteri che non sono poi così tanto democratici, ma a prescindere da questo, noi abbiamo un paese che ha resistito a un attacco israelo-americano, a quello che io chiamo l'attacco della coalizione Epstein, perché molti hanno affermato che è stato un attacco sconsiderato anche per gli interessi stessi dell'America e che era dovuto anche a questa capacità di ricatto che il Mossad, i servizi segreti israeliani, hanno su Trump, altrimenti non si spiegherebbe questo suicidio politico di Trump, ma anche insomma, i danni arrecati all'America e all'economia occidentale da una guerra che ha dimostrato, almeno con la firma dell'MOU, la capitolazione dell'America. Questo significa che è finita la guerra? No, assolutamente, perché i neoconservatori che vogliono difendere il dominio del dollaro con le guerre permanenti, con la supremazia delle armi per bloccare lo sviluppo delle potenze del surplus, Cina in testa, di questo sud globale che si sta organizzando e che rappresenta una sfida al dominio del dollaro. Dunque, questi neoconservatori rimangono al potere. Il cosiddetto blob rimane al potere. Cos'è il blob? È il deep state, sono gli artefici della politica estera americana, che è politica occidentale. Sono chiacchiere quelle che di un'Europa diversa. No, l'Europa è a servizio del dollaro, la classe dirigente europea è legata alle lobby, quindi il blob, Pentagono, Dipartimento di Stato, intelligence, grandi fondi, lobby delle armi e lobby di Israele, tutto questo mondo ha deciso che l'unico modo per mantenere in vita se stessi e quindi il dominio del dollaro è quello di violare il diritto internazionale. Noi ormai ci stiamo abituando alla barbarie, ma già l'uccisione di una guida spirituale, di un capo di governo, della sua famiglia, di altri membri del governo, una cosa che dovrebbe portare all'indignazione di tutti, dai cittadini a soprattutto quella classe di servizio politico, mediatica, diplomatica, di analisti dell'accademia, che invece giustificano tutto con il fatto che viene fatto dalla democrazia americana contro il regime teocratico. Siamo ormai veramente in più a una propaganda elementare, vergognosa, non c'è nessuna sofisma, non è molto sofisticata, diciamo, la propaganda che ci somministrano ogni giorno i giornali dell'Italia e anche di tutta l'Europa, dell'Occidente. Abbiamo 4 agenzie di stampa che creano la realtà. Bene, e sono ripresi infatti gli attacchi, perché la capitolazione dell'America non è stata mai accettata dai neoconservatori, che volevano continuare a scommettere su un cambiamento di regime, ricordo anche questo contrario al diritto internazionale, al fine di instaurare un governo amico, lo Shah, contro il popolo iraniano, contro gli interessi di questo paese, al fine di poter usufruire delle materie prime, delle materie prime molto importanti per un'economia capitalistica che si è inceppata. Loro naturalmente non parlano di questo, parlano di minaccia nucleare, ma è propaganda, perché la minaccia nucleare era stata già eliminata con l'accordo realizzato da Obama e dall'Europa sul controllo del nucleare. Ricordo che mentre Israele possiede l'arma nucleare, non è sottoposto a ispezioni dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale, e non ha mai firmato l'accordo di non proliferazione del 1968, invece l'Iran ha firmato l'accordo del 1968, quando c'è stato l'accordo, non ricordo la sigla, JCPOA se non sbaglio, con Obama e i garanti europei, si è sottoposto alle ispezioni dell'AIEA, che ha confermato che non c'era un accrescimento dell'uranio superiore al 3,5, come stabiliva l'accordo. Naturalmente, quando nel 2018 Trump ha lasciato unilateralmente l'accordo, l'Iran ha cominciato l'arricchimento dell'uranio. Ma è inutile ripetere questi argomenti razionali, questi fatti, perché io parlo ogni giorno con amici, ex amici, e mi rendo conto che è inutile parlare di argomenti razionali, quello che è importante è schierarsi. Schierarsi a favore dell'Occidente, dell'America, della NATO. Il resto non conta più. Ma questo l'ha detto apertamente, credo, un ex diplomatico che è al direttore di un istituto di ricerca, il presidente di un istituto di ricerca, ha detto: gli storici indagheranno le colpe del conflitto, per esempio, russo-ucraino, ma noi dobbiamo schierarci. Un'interpretazione abbastanza assurda del mondo che contrasta, per esempio, con gli insegnamenti di Hannah Arendt. Sì, schieriamoci. Quindi se abbiamo in Occidente una leadership nazista, secondo questo signore noi ci schieriamo per il nazismo, vero? Perché dobbiamo sempre schierarci con l'Occidente. Bene, sulla Russia stessa cosa, sono andata in Russia, ho visto una città meravigliosa, magari Roma fosse così, io vivo al Flaminio e dovrei mandare le fotografie del Flaminio al nostro illustre sindaco Gualtieri per fargli capire il degrado, l'Africa che abbiamo nel nostro quartiere, andasse in Russia, perché sono andata anche alle periferie di Mosca, tutto è pulito, ordinato, è una città che ha una metropolitana eccezionale, dove il traffico è una metropoli, di 12 milioni di abitanti, 13 milioni di abitanti, che il traffico viene gestito, i taxi si trovano con un'app che funziona a meraviglia, si paga con riconoscimento facciale al telefono, ospedali, scuole, sono in ottimo stato, mi dicono. Io ho frequentato soprattutto gli italiani, che ne dica il povero Calenda, quindi imprenditori italiani. Sono stata poi chiamata all'università da professori di questa università che prepara i ragazzi al concorso diplomatico. Un grande onore per me, un grande riconoscimento, perché è un'università di prestigio, e quindi ho parlato anche con professori russi che però sono assolutamente proiettati verso l'Europa, anzi, come ho detto nel reportage, considerano il rapporto tra Russia e Europa abusivo, nel senso che l'Europa maltratta la Russia, ma la Russia con la russofobia imperante, no? Killer, il leader, poi sanzioni e poi li cacciamo via e non è neanche permesso parlare di Dostoevskij, insomma abbiamo raggiunto ogni limite nell'indifferenza dell'intelligenza. Io credo che se noi tutti, ma soprattutto quelli più popolari, quelli che forse hanno più meriti, da Barbero a, che so, Cacciari, esternassero la loro indignazione per l'involuzione autoritaria dell'Europa, che ormai ha stabilito che è reato ritwittare un contenuto di una televisione russa, Russia TV, ebbene, se avessimo questa indignazione non saremmo al livello odierno, se avessimo espresso questa indignazione, tutta l'intelligenza, i cittadini consapevoli per le sanzioni a Jacques Beau, un politologo, a Francesca Albanese, perché anche l'Europa si allinea alle sanzioni americane, beh, insomma, non saremo al punto in cui siamo. Purtroppo invece ciascuno va per sé, anzi se ti prendono di mira per un atto di disobbedienza civile come è stata quella mia e di Angelo Dorsi e di tanti altri, di Bauro, di tanti analisti che siamo andati a un festival del documentario organizzato da Russia TV, ma con autori che non erano russi, c'era un belga, c'erano diversi autori, c'era anche un documentario su Gaza. Bene, per il semplice fatto che Russia TV è, secondo l'Europa, propaganda, e quindi è stata vietata sui territori europei con un regolamento che mi sembra direttamente applicabile, bene, noi ci siamo esposti con la disobbedienza civile e siamo rimasti soli. Nessuno veramente ci ha protetto con un'indignazione collettiva. E questo è male, perché è così che la barbarie avanza.
Poi la sentiamo con piacere, perché lei ha scritto tutto, chi vuole poi gli inviamo i suoi articoli per confrontarsi e capire che quello che lei sta dicendo è purtroppo una drammatica verità di un paese diventato embedded e che non ha più una spina dorsale, perché quando sentiamo tutto quello che dicono e non capiscono, come ha detto lei e gli altri suoi colleghi, che stiamo andando verso un abisso. Lei ha scritto nel suo libro, riprendilo, troviamo un approdo sicuro per un'Europa del futuro dei nostri figli, che non ci sono più. I campionati mondiali hanno dimostrato che il terzo mondo governerà il mondo fra qualche anno. Il Lukaku ha preso in giro il presidente, giocatore Lukaku che conoscono tutti, ha preso in giro il presidente Trump, ma tutti hanno paura di parlare. Ma hanno tutti i future con BlackRock? O sono come la politica che lei ha citato più volte della rana, ma soprattutto i giovani che si troveranno senza lavoro e che cosa faranno nella vita presente? Lei nel suo articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano lo scrive in maniera chiara e oggi l'ha dimostrato Putin con la Crimea. A differenza dell'Occidente, malgrado la burocrazia e la corruzione esistenti, qui sono presenti in tutto il mondo, la strategia del governo russo ha come fine evidente l'interesse nazionale e quella del popolo russo. Qui invece la denatalità è dilagante e imperante, ne ha parlato il professor Alleva, che ringraziamo sempre qui a Telambiente. E che accade, ambasciatrice? Ci dia una luce di speranza, come ha fatto il Papa Lampedusa. Manda il Santo Padre.
È bellissimo che il Papa, sulla scia di Bergoglio, abbia ancora una volta difeso l'umanesimo cristiano. Io dico sempre che in Occidente l'identità europea è in questo umanesimo cristiano, laico, ma anche ebraico che c'è stato. E oggi al nichilismo dell'Occidente, al cinismo, alla distruzione del multilateralismo e del diritto internazionale, alla distruzione dei diritti umani, chi riesce a porre un freno? Ma il mondo cattolico, il Papa in primis, ma il mondo cattolico che ancora ha radici soprattutto in Italia e che difende dei valori che sembrano dimenticati, no? L'accettazione del povero, del migrante dovrebbe far parte del DNA di un Occidente che poi in fondo è un Occidente ricco, è un Occidente che potrebbe accogliere se ci fosse organizzazione e capacità di integrare. E poi citava lei l'articolo, in effetti in Russia c'è un dibattito su come affrontare l'aggressività europea e incredibilmente quello che viene chiamato il macellaio, cioè il presidente Putin, quanti insulti, no? Che sarebbero stati inconcepibili durante la guerra fredda, beh invece Putin esercita una pazienza strategica ed è criticato dai falchi, oggi maggioritari, che vorrebbero un ricorso alla deterrenza con una risposta brutale, brutale contro l'Ucraina, graduale. Poi se I paesi europei continuano nella loro strategia militarista e bellicista, semmai anche contro gli europei, innanzitutto contro i proxy. Invece Putin scommette sulla possibilità di vincere questa guerra sul campo militare senza azioni brutali di cui lui non vuole essere l'artefice. Anche perché gli ucraini sono un popolo apparentato, fratello di quello russo, e speriamo che abbia ragione, speriamo che a un certo punto si risolva il conflitto con la conquista definitiva del Donbass, forse di Odessa, in tempi brevi, e che gli europei, volenti o nolenti, dovranno accettare una mediazione. È anche possibile che invece si approprieranno di uno stato disfunzionale, quello che rimane dell'Ucraina, uno stato disfunzionale senza sbocco a mare, e che mettano le loro truppe lì e che continuino le tensioni con la Russia per giustificare il furto dalle tasche dei cittadini, perché noi non avremo più stato sociale. Già ora, ripeto, ho citato prima le strade del Flaminio, ma prendete un treno regionale e vedete in che condizioni siamo. Pensiamo alla sanità, alle file d'attesa. Se sei povero e hai un cancro, hai certamente meno probabilità di curarti rispetto a un ricco. Questo non succede in Iran e neanche in Russia. Non esistono le nostre file d'attesa, questo è quanto mi hanno detto coloro che vivono in Russia da 30 anni, che non sono russi, e la stessa borghesia che voleva un cambiamento di regime. Divertente, no? In Iran io frequentavo la borghesia, ma poi le cose migliori del governo non potevano essere negate, e gli stessi che parlavano contro i pretacci, che non vedevano l'ora, che addirittura si affidavano a Netanyahu, poi mi raccontavano che un povero, no? In Iran se c'è il cancro non c'è liste d'attesa, viene subito ospedalizzato e operato. E quindi a noi ci stanno veramente rubando vita, salute, istruzione e futuro per i nostri figli, e quindi continueranno con lo spauracchio russo.
E della Russia. Lei si prepari il titolo finale a 9 colonne. Ricordiamo il grande Vassili Kandinsky, la porta di Kiev. L'Ucraina è sempre stata Russia, poi naturalmente con la Seconda Guerra Mondiale e con questo Zelensky che sta tirando fuori tutto il marciume nazista, però fa comodo a questi governi europei ritornare al tempo del nazismo e finanziare, ci faremo altra trasmissione, una Germania dell'uomo di BlackRock che vuol produrre carri armati. Lei si prepari che il tempo, ma non hanno capito, e lei l'ha spiegato bene nel suo reportage, nell'altro articolo, che Putin sta tenendo a freno l'arma nucleare, che non ci sarà più futuro, perché non che pensano di fare una guerra come quella di 80 anni fa. Oggi, come si dice, leggete il Cormac McCarthy, La strada, dove aveva anticipato il deserto nucleare. A lei la parola, il saluto alla comunità di Dell'Ambiente. Noi la ringraziamo sempre, ci rivediamo qui sperando che non accada nulla, che il Trump giochi sempre sui future in questo momento, bombardo o non bombardo, e manda anche i BRICS, che il futuro è loro, che forse ci può salvare anche noi. A lei, ambasciatrice.
I BRICS, non perché cinesi, russi, indiani o sudafricani siano più buoni di noi occidentali, ma queste potenze costituiscono il freno agostiniano della distruzione, del nichilismo che è rappresentato dall'Occidente. Il nichilismo è la perdita di fiducia in qualsiasi valore, il disprezzo della vita umana, insomma il cinismo. E loro, per la fase storica che vivono, hanno bisogno invece di democrazia, di stabilità, di commercio, quindi è ridicolo. L'Occidente democratico distrugge e aggredisce, e i BRICS si appellano alla Carta delle Nazioni Unite. Bene, che posso dire? Che Ankara, il vertice NATO, ci preoccupa perché sono stati autorizzati i Patriot. Qualche mio collega, ho visto ora un ex segretario generale che a mio avviso ha fatto tanto male alla Farnesina, era un mio acerrimo nemico quando ero in servizio. Ecco, ho letto un suo articolo oggi che inneggia la nascita della NATO 3, la NATO post-americana. Come esatto. Possa un diplomatico dire una cosa del genere è veramente impossibile. Altro che NATO post-americana. Abbiamo un'Europa che è appendice della NATO, che si è accollato un conflitto contro gli interessi dei popoli europei, senza l'autorizzazione dei parlamenti, e che fa grande l'America e il dollaro. Questo è quello che sta accadendo ad Ankara, con autorizzazioni a colpire la Russia sul territorio.
Ambasciatrice, grazie di essere sempre qui con noi su Teleambiente, canale 18, Digitale Terrestre, Roma, Lazio e dintorni, 291 Digitale Nazionale, e poi con l'amico Diomede, presidente dell'AREA, la trasmissione si può ascoltare anche su tutte le radio del bel paese. Noi la ringraziamo, ci vediamo qui. Ha chiuso in maniera, non c'era dubbio, perfetto. Bombardate la Russia, speriamo di no. Grazie, grazie, grazie. Lina la regia, rimanete con Teleambiente, grazie.